Eccoci qua quindi in studio 1 a Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, con il podcast The Metropolitan. Quest'oggi che ospita una realtà sportiva maceratese che si sta facendo conoscere, ma in realtà c'è già da molto tempo, ovvero Macerata Scherma. Abbiamo oggi con noi Carola Cicconetti e Alberto Affede, rispettivamente istruttrice e presidente di questa associazione, di questo, come lo chiamiamo noi, luogo di aggregazione, perché sì, è un'attività sportiva, è un'associazione, ma prima di tutto è un luogo di aggregazione. Chiediamo a Alberto quindi com'è, se ci può dire qualcosa della storia di questa associazione, anche magari qualche spunto di questo sport. Magari però per la parte tecnica la chiediamo a Carola, che ci sa dire di più.
Assolutamente, Carola sicuramente è molto più preparata di me sull'aspetto tecnico, agonistico, sportivo. Io posso soltanto dire che la Scherma Macerata è nata diversi anni fa. Addirittura ci sono delle testimonianze che io posso citare di mio bisnonno, che nel 1883 faceva un incontro dimostrativo di scherma nello Sferisterio.
Che bello!
Quindi ho una vecchissima foto. Bellissimo. Sua e del fratello Mario Affede, che era un poeta dialettale di Macerata. Okay. Che tiravano di scherma, quindi è una cosa abbastanza, una curiosità per dire quanto è vecchia la Scherma Macerata. Purtroppo non è mai stata famosa. La società attuale, anzi l'associazione attuale, perché noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, è nata ufficialmente come associazione affiliata alla Federazione Italiana Scherma e al CONI nel 1984. Quindi, okay, comunque sia, sono quest'anno 20 anni, diciamo, dalla sua nascita, 40 anni dalla sua nascita.
Non sappiamo perché, sarà stata una scelta del tutto casuale, ma quest'anno becchiamo tutti gli anniversari, tutti, non sappiamo come, però siamo contenti di questo, cioè.
Esatto, noi il nostro, ed è una cosa che io per primo ho scoperto qualche anno fa, perché pensavo fosse molto più recente. Purtroppo è uno sport che ha avuto alti e bassi, forse più bassi che alti nella città di Macerata, perché non ha mai conquistato, diciamo, la conoscenza del grande pubblico. Però noi, ecco, ci occupiamo di scherma da 6 anni a Macerata, io solo da 3 anni che faccio questo ingrato ruolo del presidente sì, perché significa cercare con uno sport minore come può essere quello della scherma di riuscire a dare un buon servizio ai nostri tesserati, ai nostri atleti, farli essere contenti e soddisfatti di quello che fanno, pur in presenza di una scarsa popolarità e magari di una scarsa attenzione che talvolta ci può essere da parte in generale dell'opinione pubblica, delle gestioni amministrative e altro. Questo è oggi abbiamo una società che pratica 2 specialità, il fioretto e la spada, di cui poi magari spiegherà meglio Carola. Oltre ad essere anche membro del Comitato Paralimpico e quindi di svolgere anche attività per i disabili, in particolar modo abbiamo un corso per non vedenti, anche di questo potremmo dire qualcosa
molto, molto
di più.
Molto interessante e molto importante, sì.
Interessante, e il nostro obiettivo ovviamente è quello per primo di far crescere facendo provare la scherma, perché non credo che si possa far crescere dicendo semplicemente c'è la Scherma Macerata. Non basta, nessuno la sceglierà perché sta in un elenco. La sceglieranno perché o l'hanno vista o l'hanno provata e sono rimasti soddisfatti. Fortunatamente, quando la scherma riusciamo a farla provare nelle scuole, fuori dalle scuole, abbiamo avuto, questa è la radio dell'università, studenti, certo, universitari che sono venuti da noi perché magari o erano incuriositi dalla scherma o avevano praticato la scherma perché magari sono dei fuorisede.
Certo,
spesso ci sono tanti studenti in fuorisede a Macerata che magari vengono da altre città dove facevano questo sport, vengono a Macerata e pensano che qui devono fare altro e non possono farlo.
È anche un po' l'obiettivo di questo podcast, ovvero, come ci stavamo dicendo prima, è il cercare di far capire a tutti che tante sono le proposte, tante sono le possibilità, perciò se si viene da una realtà lontana da Macerata e si praticava già uno sport, ritrovarlo qua è sempre comunque una buona possibilità per portarlo avanti o comunque magari anche farlo conoscere a qualche amico, qualche conoscente e di conseguenza promuoverlo.
Assolutamente, ecco, il primo obiettivo è quello della conoscenza, ma possibilmente anche una conoscenza pratica. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di favorire l'avvicinamento alla scherma, perché indubbiamente ci sono molti pregiudizi. Ne parliamo di quello più comune: la scherma costa. La scherma è cara.
Sì, no? C'è questo.
Molte volte viene considerato uno sport troppo costoso. Sì. Noi abbiamo investito, noi siamo un'associazione no profit, tutto quello che avevamo in casa e non abbiamo sponsor, noi siamo sostenuti soltanto dalle quote dei nostri tesserati, nell'acquisto di attrezzature schermistiche per permettere a chiunque voglia venire a praticare scherma di non dover acquistare nulla.
Ok, quindi fornite.
Sono pochissime le associazioni schermistiche in Italia, anche di alto livello, che offrono questo tipo di beneficio. Noi diciamo: vieni da noi con le scarpe da ginnastica e la tuta, il resto ci pensiamo noi. E questo ci auguriamo che possa facilitare anche l'avvicinamento e senza timore che poi uno deve spendere chissà quanti soldi.
Certo, no? È una cosa importantissima perché dà anche la possibilità semplicemente di provare fino al punto di riuscire a capire se magari questo sport piace effettivamente, ci si appassiona, o semplicemente magari uno dice magari preferisco altro, senza magari dover per forza affrontare dei costi per dell'attrezzatura. Ma al di là di questo, la possibilità proprio semplicemente di arrivare lì e provare immediatamente, quindi dare a tutti la possibilità di praticare questo sport.
Molte volte ci chiedono: possiamo venire a fare un allenamento di prova? Noi rispondiamo: no, tu non farai un allenamento, ma noi offriamo 15 giorni di prova totalmente gratuita. Okay. Perché riteniamo che in 2 settimane si possa rendere conto molto meglio se quello sport gli piace, lo soddisfa, oppure se magari è stata un'esperienza così che poi rimetterà nel cassetto e farà altro.
Certo.
E questo cerchiamo di farlo a tutti i livelli, dai bambini più piccoli, noi cominciamo con bambini di 6 anni, quindi della prima elementare, sì, se vogliamo, fino agli atleti master. Non c'è un limite di età, la scherma è uno degli sport più diffusi anche fra i cosiddetti anziani. Pensiamo che nelle categorie master la categoria più alta è la cosiddetta over 70, quindi c'è una categoria di schermitori ultra settantenni.
Non l'avrei mai detto.
Un'altra curiosità per Macerata: nel 2022 abbiamo organizzato a Macerata i campionati italiani paralimpici, sì, di scherma, quindi c'erano atleti in carrozzina e atleti non vedenti o ipovedenti. È stato premiato l'atleta più anziano che ha partecipato ai campionati italiani assoluti paralimpici, che aveva nel 2022 83 anni.
Alla faccia, ci verrebbe da dire. Quindi uno sport veramente per tutti e per tutte le età. Certo, adesso poi uno deve fare i conti. Io per esempio faccio i conti sicuramente con i reumatismi che ho, nonostante la mia giovane età. Però adesso, a parte scherzi, è una bellissima realtà, nel senso, comunque io l'ho sempre visto, sebbene lo conosco poco, come uno sport molto elegante. Molto. E con il fatto e con quello che stai dicendo, ovvero che si può partecipare, si può praticare a tutte le età, apre delle porte, non dico infinite, ma quasi, nel senso. Quindi potrebbe capitare che questo sport viene praticato dal nonno al papà, al figlio. Quindi è una cosa bellissima.
Assolutamente sì, non tutti gli sport consentono la stessa cosa. Noi abbiamo recentemente organizzato proprio una sessione di allenamento per i nostri bambini più piccoli, quindi nella fascia dai 6 ai 10 anni, quindi scuola primaria, con i loro genitori. Giusto. In cui abbiamo spiegato ai genitori la tecnica di base e poi li abbiamo messi in pedana a tirare. Una squadra di bambini che ha stravinto e una squadra di genitori che ha perso, ma si sono divertiti tantissimo.
Immagino, assolutamente, cioè una bellissima esperienza, devo dire. Immagino la situazione e sono sicuro che c'era un clima molto molto bello. Passiamo invece adesso all'atto pratico. Ok, allora, parlando prima mi hai detto questa cosa che a me mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta, e ancora adesso ti chiedo scusa, come si dice, perché non lo sapevo. Ma ripeto, siamo qui apposta per, come dire, cercare anche di dare dei volti e dei nomi, giustamente, a chi della scherma ne ha fatto lo sport della vita, come nel tuo caso, giusto? Quindi, Carola, dici chi sei?
Allora, io sono stata una nazionale di scherma, e siccome la scherma è sempre stata la nazione, lo sport che in Italia ha vinto più medaglie di tutti gli altri sport, e gira questa, questa notizia che noi siamo praticamente, come Federazione Italiana Scherma, lo sport che ha vinto più medaglie alle Olimpiadi dopo l'atletica leggera degli Stati Uniti.
Rendiamoci conto, cioè, quindi parliamo di uno sport che potrebbe essere italianissimo, cioè è italianissimo attualmente.
135 noi... medaglie, cioè, olimpiche dall'Olimpiade del 1900, dove è stata vinta la prima medaglia.
Oro.
Il primo oro da un certo maestro che si chiamava Antonio Conte, e perché all'epoca c'era la scherma per i maestri e la scherma per gli atleti, sì. Quindi era una cosa un po' diversa da come si pratica, sì, oggi. Però è la seconda federazione nel mondo per numero di medaglie olimpiche vinte.
Insomma, quindi facile trovare, è difficile trovare lo schermidore, ma è facile trovare uno schermidore che comunque sia arrivato ad alto livello, perché quindi io ho vinto due campionati del mondo.
Ragazzi, abbiamo una campionessa del mondo, quindi cioè.
No, sono arrivata seconda in due campionati del mondo a squadre, sono arrivata seconda a un mondiale individuale, ho vinto giochi del Mediterraneo, ho fatto piazzamenti.
Universiadi, visto che parliamo
di Universiadi non le ho vinte, però ho partecipato alle Universiadi, sono salita sul podio ai campionati europei, insomma ho fatto una scherma ad alto livello. A livello giovanile, poi giovanile, nel senso, era abbastanza giovane, perché io sono entrata in nazionale assoluta a 15 anni.
Okay.
Poi le prime medaglie le ho vinte a 20, a 22 ho smesso per motivi universitari invece.
Oh, ok, certo.
E perché ho fatto l'università, poi sono diventata avvocato e poi in tarda età mi sono rimessa a fare la maestra di scherma.
Perdonami se ti interrompo, a che età hai iniziato?
Io ho iniziato a 6 anni.
6 anni, quindi, come dicevamo prima, sì, uno sport che già fin da piccoli si può praticare e
sì.
Ti accompagna durante tutto il corso della vita.
Ti accompagna, ma si può cominciare da grandi. Io, essendo avvocato, ho messo in guardia a Roma, siccome prima ero, io sono di Roma, ho fatto la maestra a Roma di colleghi, e ho messo in guardia colleghi di 40 anni che non avevano mai preso un fioretto in mano e tiravano fra di loro e si divertivano, e hanno iniziato a divertirsi a 40 anni. Quindi si può iniziare a qualsiasi età, ed è uno sport trasversale, nel senso che il bambino di 15 anni, a me è capitato con i miei figli, perché ovviamente anche loro hanno fatto scherma, con i miei figli che tiravano loro a 15 anni con il master di 40. Okay. E il bello è che parlavano come fossero due amici, degli amici. Okay. Quindi c'è questa trasversalità e questa accomunanza che è molto bella, perché il ragazzo si raffronta maschi e noi ci alleniamo maschi e femmine insieme, non ci sono divisioni differenze di sesso. Lo stesso olimpico e paralimpico si confrontano insieme, perché l'olimpico si siede in sedia con il paralimpico e tira, e molte volte ci perde anche. Ci sono gare integrate dove atleti veri tirano con atleti veri in una gara praticamente ufficiale, quindi ci sono tante possibilità. C'è un circuito master dove le persone sono divise per età, per 10 anni in 10 anni, quindi oltre i 70 anni. Tutto ciò perché è uno sport che va fatto, oltre che col fisico, anche con la testa.
Sì, assolutamente. Cioè, ecco, per quel poco che lo conosco, non ho avuto mai la fortuna e il piacere di praticarlo, ma quando mi è capitato di vederlo, spesso e volentieri, durante le Olimpiadi, poi apriremo una piccola parentesi sul discorso Olimpiadi, sulla scherma che noi conosciamo a livello proprio televisivo, tra virgolette, cioè, ho visto che c'è molta concentrazione, c'è uno studio, correggimi se sbaglio, uno studio dell'avversario, capire il movimento, cercare di prevedere comunque quello che l'avversario sta per fare e logicamente andare con la contromossa. Quindi tanta lucidità mentale mentre si è sopra questa pedana.
Assolutamente, sembra che l'hai fatto, è così, esattamente, sì sì, l'hai descritto benissimo.
Sono un grande osservatore.
Assolutamente sì, è proprio perfetto, proprio bisogna far scoprire l'avversario, non scoprire se stessi, oppure simulare di essere scoperti per entrare, quindi è uno sport difficile da questo punto di vista, molto tecnico, perché sembra facile, perché gli atleti quando fanno queste cose, quelli che vediamo alle Olimpiadi, sembrano delle cose banalissime.
Sì, certo, certo.
Non lo sono, anche perché sono controintuitive. Voi le vedete fatte, ma poi quando le vai a praticare invece ti accorgi che a te viene da fare un'altra cosa, invece di fare proprio la cosa opposta.
Certo, c'è sempre una sorta di studio e allenamento anche sotto il punto di vista del controllo, giusto?
Sì.
Quindi
sì,
perché è facile. Poi in un... penso e immagino in uno sport come questo viene facile, credo, essere istintivi.
Sì.
Quindi quando stavamo scherzando prima, dicendo tanti bambini si sono divertiti quando l'hanno provato, perché stavamo dicendo vabbè, adesso devi dire ai bambini menatevi questa spada, quindi viene molto facile e di conseguenza uno deve essere lì, come dicevamo, lucido a capire cosa deve fare, anche con una disciplina mentale per non fare in modo che come dire, l'istinto venga fuori e faccia fare un'altra cosa, ecco.
è proprio così perché ti viene di pensare che correre sulla pedana possa essere più veloce, invece no, paradossalmente bisognerebbe andare più piano, quello che deve correre la mano, cioè il braccio armato, e non è così facile far capire che la mano si deve muovere prima, perché ovviamente pensi che poi ti fanno delle cose che invece è difficile, è uno sport difficile, intrigante ed è molto sociale, a differenza di quello che si pensa, nel senso che essendo proprio uno sport che dove c'è molta necessità di stare concentrati per 3 minuti, perché sono in realtà 3 minuti la durata dell'assalto, poi quando smetti di fare il tuo assalto ti metti con il compagno che aspetta e chiacchieri, quindi c'è in questa palestra, vedi, molta fratellanza, gli amici sono molto amici,
socialità,
perché
certo,
c'è molto
certo,
socialità, perché l'allenamento è fatto tutto così, quindi non c'è la partita di basket. Il basket tu nello spogliatoio puoi fare mentre giochi se stai in panchina, qui in realtà fai giochi e stai anche in panchina, e stai anche molto in panchina, quindi, perché ovviamente le pedane sono 8, tu puoi stare al massimo con 16 persone dentro,
certo,
e magari non siete 20 o 25 e gli altri devono stare a aspettare. Un'altra cosa bella che c'è è che tu, oltre a fare l'atleta, fai l'arbitro, perché devi capire quello che fai e devi arbitrare i tuoi compagni. Quindi vedi anche l'aspetto arbitrale e ti rendi conto quando l'arbitro sbaglia, perché sbaglia, perché sbagli anche tu, perché è talmente difficile arbitrare, e quindi c'è un rispetto anche dell'arbitro e della decisione sbagliata, perché capita spesso, certo, perché l'occhio dell'arbitro, e quindi puoi fare tanti ruoli. Vedi, ad esempio, una cosa tipica: il grande che aiuta il piccolo, o il grande che aiuta il grande neofita. E io ho visto una scena di un bambino che ha fatto, era da poche volte che faceva scherma con un altro bambino che invece era magari qualche mese di più, e ovviamente quello che aveva messo più stoccate ha vinto, l'altro si è messo a piangere. È subentrato un bambino ancora e gli ha fatto, anzi lo stesso, no era lo stesso bambino con cui aveva tirato, dice: ma no, ma perché piangi? Tu mi sei riuscita a mettere una stoccata. Io, quando ho iniziato a fare scherma, ho perso sempre a zero. E ho visto questo bambino che aveva perso e che piangeva, che si è rasserenato, poi ha tirato con un altro e ha messo le sue stoccate pure di più. Quindi c'è anche questa capire, mettersi nei panni dell'altro e della difficoltà che c'è. E quindi aiutare, nonostante sia uno sport dove c'è in realtà vita mia, morte tua.
Certo, però c'è anche una sorta di... Allora, mi dicevi prima, giocatore ma anche arbitro. Quindi vedendolo da fuori e praticando questo sport, tu non solo devi fare attenzione, studiare a quello che stai facendo, quello che vuoi fare e a quello che farà l'avversario, ma anche da fuori devi capire, avere la capacità di osservare bene, giudicare. Ok, come stavamo appunto dicendo, ma è un allenamento quindi costante, un allenamento continuo. E con questa testimonianza che ci hai detto adesso di questo incontro tra questi due bambini, è un migliorarsi continuamente, cioè nel senso non fermarsi, ok, ho perso, va bene, no, ok, questa volta ho fatto una stoccata, la prossima magari saranno 5. Quindi non c'è mai una linea di demarcazione,
no.
Per carità, tu cioè, dicevi poi o vinci o perdi, quello è il discorso, però psicologicamente anche per chi lo pratica è sempre un volersi migliorare continuamente.
Assolutamente, ma io posso fare tanti di questi esempi. C'è un ragazzo che dell'università tra l'altro, mm-hmm, che ha iniziato quest'anno,
okay,
e noi fa un'arma che è la spada, e inizialmente lui ovviamente l'abbiamo messo subito a tirare, faceva delle cose e vinceva perché un ragazzo abbastanza prestante, quindi fa dei salti, fa delle cose, quindi riesce anche a mettere delle stoccate. Io gli ho detto: guarda, non devi fare soltanto questo, perché è bello vincere, ma non è bello vincere soltanto.
Ah.
Allora lui forse ha elaborato, mm-hmm, anche perché scoccia anche a lui perdere, però si è messo lì e adesso l'altro giorno ha cominciato a fare gli affondi, a mettere le stoccate che voleva lui, e mi ha detto: sì, è vero, adesso mi diverto di più, perché riesco a fare, cioè nonostante vincesse, cioè non è solo la vittoria effettivamente,
certo,
è proprio il mettersi in gioco e capire che puoi divertirti di più, anche che tiri con uno più debole, l'avversario anche debole, è sempre utile anche il forte, perché tu certamente non fai le cose che sembra facile, ma ne provi delle altre che magari non ti vengono bene.
Certo,
quindi
ognuno ha il suo modo di fare, al suo approccio,
sì,
e naturalmente, come spesso succede, a volte magari quello più debole ti crea anche più difficoltà, perché magari sai indicativamente come tira, è giusto,
cioè,
il termine,
tirare,
come tira magari l'avversario, ma il tra virgolette la poca esperienza lo rende anche imprevedibile,
sì,
quindi
sì,
anche questo. Adesso vi faccio una domanda a testa, che è la stessa domanda praticamente. Allora, Alberto ci aveva dato già un accenno, nel senso, e la domanda è: come avete scoperto questa pratica, come avete scoperto questo sport? Allora, tu mi dicevi che già un bisnonno,
allora,
cos'era?
Io sì, un bisnonno, ma la cosa bella è che questa notizia del bisnonno che faceva scherma l'ho scoperta molto di recente,
okay,
perché ho trovato una vecchia fotografia,
okay,
con una descrizione che diceva che era un incontro dimostrativo di scherma nello sferisterio di Macerata del secolo, di due secoli fa, diciamo. E quindi parliamo di una cosa che ho scoperto molto di recente, anche perché io non mi ero mai interessato di scherma prima di conoscere Carola.
Okay.
Io ancora oggi mi diverto a fare l'allenatore di pallacanestro, quindi vengo da uno sport di squadra molto diverso dalla scherma, ma questo devo dire che mi ha aiutato anche ad apprezzare alcune differenze, alcune caratteristiche peculiari proprio della scherma. Ne cito una. Indubbiamente tutti partono dallo stesso livello, essendo uno sport individuale non c'è quello che sta in panchina, cioè se sta in panchina perché sta aspettando il suo turno per tirare,
okay, certo,
ma non perché viene escluso dalla gara, dalla competizione, quindi ha la stessa possibilità. Non solo, essendo una lezione sempre individuale del maestro con l'allievo, ogni maestro, ogni istruttore tara la lezione su quelle che sono le capacità dell'allievo,
okay,
quindi non c'è la lezione uguale per tutti. Quello ovviamente più esperto, più capace, avrà un certo tipo di lezione, quello che magari ha cominciato appena avrà un altro tipo di lezione. Mi ha sorpreso anche quest'anno alcuni genitori che si sono avvicinati a chiedere delle informazioni a metà anno, parliamo di gennaio, febbraio,
okay,
dicendo: certo, dice, però noi abbiamo visto per nostro figlio, bambini piccoli dall'età scolare, dice, che i corsi cominciano sempre a settembre, ottobre. Dico: sì, anche noi, ma nel nostro caso, essendo proprio uno sport tarato sul singolo ragazzo, può cominciare quando vuole.
Sì.
Dice: ma anche adesso sì. Dice: ma fate i soli, come dicevo prima, 15 giorni di prova gratuita e poi decidete.
Certo.
Hanno fatti 15 giorni di prova gratuita a metà anno, la cosa è andata bene e hanno continuato con piena soddisfazione insieme a quelli che magari erano più esperti di loro.
Certo.
Senza soffrire di questo, ma anzi, essendo quasi accolti in un mondo di amici. E questa forse è la cosa che si nota di più nella palestra di scherma, che quando si sta in pedana si è veramente avversari e si tira per vincere
certo,
il più possibile, ma poi c'è un rapporto molto molto stretto c'è un termine che oggi va molto di moda, che è la parola inclusione, no?
Certo, assolutamente, noi, ecco, ne sappiamo
da
qualcosa come radio.
Da questo punto di vista,
sì,
direi che l'inclusione viene molto molto resa pratica qui, a tutti i livelli, non soltanto l'inclusione tra l'abile e il disabile, ma l'inclusione anche trasversale, trasversale fra i sessi, trasversale fra l'età,
certo.
Trasversale tra quello che può essere l'esperienza, diciamo, dei singoli atleti, proprio un ambiente nel quale ci si può riconoscere ciascuno per quello che è la propria abilità, la propria capacità, senza sentirsi per questo penalizzati,
no,
se non
no.
si è i migliori.
È da considerare, cioè da tenere molto in considerazione il fatto che se entra un bambino nuovo con pochissima esperienza e trova comunque dei bambini o ragazzi che siano già avviati, è importante che ci sia la possibilità di potersi confrontare in allenamento con le persone che hanno già esperienza, perché poi in altri sport non sempre è facile, come dicevamo prima. Se lo fai è perché tendi a migliorare, quindi migliori te stesso, ti alleni con le persone con più esperienza, quindi come si dice, hai un accrescimento personale, ed è importante. In altri sport invece non è mai facile, perché anche negli sport di squadra, sì, c'è quel gruppo di due o tre persone, ma dovresti giocare sempre con loro, poi non sempre è facile, non c'è comunque una sola via, tra virgolette, per poter studiare magari o avere la possibilità di concentrarsi in un determinato modo contro un avversario. Quindi è molto importante per la crescita personale sportiva di qualsiasi individuo.
Sì, sì. No, certamente.
Invece a Carola volevo chiedere, allora abbiamo detto che Alberto è il presidente e poi oltretutto è anche un coach di pallacanestro, allora chiedo a Carola, come hai scoperto, come ti sei avvicinata a questo sport?
Io non avevo nessuno che faceva scherma, perché io sono nata con la lussazione dell'anca congenita.
Oh, ok.
E quindi, guarita da questo, è stato detto a mia madre di farmi fare molto sport. E fra gli sport, mia madre ha provato il nuoto troppa gente, provi a fargli fare scherma, anzi a fargli fare ginnastica preschermistica, che noi facciamo preparazione atletica molto completa, perché essendo uno sport monolaterale noi facciamo molta preparazione fisica.
Questa è una cosa che non
parte.
Sapevo, okay.
E quindi mi avevano messo a fare la ginnastica preschermistica, io non 6 ma 5 anni, quindi mi hanno visto alta, mi hanno messo subito il fioretto in mano e ho incominciato così, scocciandomi abbastanza, perché all'epoca mia si faceva 3 anni di... Io non ho mai visto un avversario prima di 3 anni, ho fatto 3 anni di lezioni col maestro, che da una parte è bella ma dall'altra è abbastanza tosta. E poi tra l'altro all'epoca mia i maestri venivano dall'esercito, quindi erano maestri ben impostati, dovevi stare lì molto rigida, molto, quindi mi sono un po' scocciata. Poi ho cambiato la palestra, ho cambiato città, perché io non ho iniziato nemmeno a Roma, ho iniziato a Milano, 3 anni a Milano, sono andata a Torino, ma siccome ero talmente piccola che non ero ancora nemmeno in categoria per fare gare, niente. Quindi ho detto, dico, mi toccherà fare un'altra lezione, perché mia madre mi riportò nella sala di scherma. E dico, vabbè, dice, no, tu ma quanti anni che fai scherma? Dico, 3. Ah no, ma allora tiri. Ho cominciato a tirare con gli avversari, mi si è aperto un mondo,
certo,
libera, poi... ho potuto decidere quello che potevo fare, vincevo, perché chiaramente avevo una scherma, tanto, e la vittoria poi la vittoria è la passione, perché la vittoria ha migliorato la mia passione, ma c'era la mia passione perché mi divertivo troppo.
Assolutamente, certo.
E a quel punto poi è iniziato la mia carriera giovanile, ho vinto già i campionati giovanili subito, a 14 anni appunto, 15 anni ero in nazionale, sono capitato in un momento d'oro, nel senso che con un commissario tecnico che ha cambiato le regole, prima si portavano tutti i vecchi, invece ha svecchiato completamente le nazionali, è stato fortunato. Noi l'anno che abbiamo vinto il mondiale avevamo una media della squadra, era di 22 anni, 23 anni,
okay, giovani comunque.
Sì, giovani, perché io avevo 20 anni, Dorina Vaccaroni ne aveva 17, Anna Rita Sparaciari, che è marchigiana di Iesi, ne aveva 22-23, un'altra ne aveva 15 e poi ce n'era una di 24, insomma, questa era la media.
Ti chiedo quindi di conseguenza, questa cosa la chiedo un po' a tutti, perché è sempre curiosa, specialmente con questi sport. Qual è la reazione? Qual è la reazione, adesso a parte la mamma che ti ha accompagnato, ma qual era la reazione dei tuoi amici quando tu in tutti questi anni hai detto io tiro di scherma, giusto?
Sì, sì.
Tiro di scherma, quindi la reazione qual è stata?
No, niente, devo dire che non c'è stata molta reazione perché la gente rimaneva... La scherma è uno sport che se tu non lo fai potrebbe non piacerti.
Ok, non lo capisci.
Non lo capisci, dici boh, vabbè ok. E se lo provi poi magari ti diventa... Io sempre dico, chi ha fatto scherma è capitato e che gli è piaciuta, poi ha smesso, comunque ha un tarlo, una scimmia sulla spalla che torna. Anche okay. Vecchia età vuoi rifarlo.
Beh, adesso con quella notizia che ci avete dato, che c'è possibilità di farlo fino a età avanzata, diciamo, è una bellissima cosa. E adesso voglio tornare un po' a parlare dello sport, comunque di questo sport a livello cittadino. Ecco, allora apriamo una parentesi. Vi ho sentito prima che parlavate di persone comunque che lo andavano a praticare a Iesi. Come sappiamo, Iesi che nel tempo ci ha, tra virgolette, dato diversi
schermitori,
ok, volevo dirlo al femminile, ma...
Schermitrici,
ok, perché ero sicuro, dico, guarda, me lo sento, sto per sbagliare. Abbiamo detto la Vezzali, comunque, la Trillini, esatto, sì. Quindi nomi che per molto tempo sono stati...
Stefano,
come dire,
Cerioni, che è il commissario tecnico...
Okay. Perfetto.
Ripeto, Anna Rita Sparaciari, sì, è diventata campionessa mondiale con me. Io ho visto, se vogliamo, sorgere la Iesi attuale.
Okay.
Perché io, Anna Rita è l'inizio, poi c'è stata Giovanna, che io ho avuto il piacere di arbitrare in un campionato regionale, nazionale. Ho fatto l'arbitro, ero già la Cicconetti, lei era bambina, ovviamente, perché sono più grande di lei.
Okay.
E quando l'ho vista, dico: ma però non male questa ragazzina, tira bene. E poi io ho smesso schermo e lei è diventata quella che è diventata. E Stefano è stato mio compagno di squadra, perché sono nati i maschi prima, c'era Stefano e poi c'era un ragazzo che adesso sta ad Ancona che si chiama Danilo Montanari, erano i due schermitori di Iesi. E poi la tradizione iesina è quasi sempre femminile, adesso c'è Tommaso Marini che è campione del mondo.
Ok,
adesso, attualmente campione,
okay,
del mondo.
Ok, quindi nella nostra regione, ok, adesso era un discorso comunque cittadino, però la nostra regione, da quello che vediamo, ha una certa tradizione comunque sportiva di Fioretto, ok. Ecco, cosa ti volevo chiedere prima che mi dimentico. Noi parliamo di scherma in generale,
sì,
ma come si dividono? Cioè, ci sono le varie... Io leggevo, perché qui cercavo anche di leggere, di informarmi, ma vedo che ci sono diverse categorie al di là dell'individuale e quello a squadra,
allora,
giusto?
Sì. Allora, la scherma è divisa, è un unico sport, ma ci sono tre specialità.
Ok.
Il fioretto, che è quello che faccio io, che ho fatto io e che insegno in palestra, ed è un'arma che in realtà non ha mai visto duelli, nel senso che è l'arma di scuola.
Ah, ok.
Dove gli schermitori iniziavano a impratichirsi. Poi la spada e la sciabola, che sono invece le vere due armi di duello, dove effettivamente si faceva il duello. E la spada è l'arma del duello di terra. Quindi quello che si sfidavano, quando si sfidavano con il guanto di sfida, era con la spada.
Okay.
La sciabola invece è un'arma da cavallo. Quindi nata dagli ungheresi, e con il cavallo loro arrivavano da sopra e
sciabolavano
e tagliavano le teste, quello che è. E essendo noi uno sport tradizionale, i bersagli validi proprio derivano dal duello. Quindi il fioretto, che è l'arma di scuola, ha come bersaglio valido ovviamente un bersaglio più ridotto e piccolino, perché devi impratichire con i movimenti fini, ed è soltanto il busto, quindi le braccia, le gambe, la testa non valgono.
Ok.
La sciabola, che viene dal duello, come abbiamo detto, a cavallo, vale dalla vita in su, quindi braccia, testa sì, ma gambe no.
Ok.
La spada, essendo quella veramente da duello da terra, vale dall'inizio, dalla punta del piede alla punta della testa. Tutto il bersaglio è valido.
Quindi non c'è una differenza, nel senso, noi siamo abituati a vedere l'arma, diciamo, ok. Ci sono differenze?
Ci sono differenze di armi anche.
Ok, perché questo, infatti, anche
diverse,
questo mi interessava.
Sono diverse. Il fioretto è una piccola spada, se vogliamo. Ha una piccola... La cosa che davanti alla mano, si chiama coccia.
Okay.
Ha una piccola coccia e la lama con la punta, perché colpisce okay. solo di punta.
Okay.
La spada è un'altra arma che colpisce solo di punta, ma ha una coccia molto grande, protegge la mano.
Ah, ok, ok. Ha una coccia, bene,
e ha il fiore sempre la punta e colpisce di punta, anche lì vale tutto il corpo. La sciabola invece è, come abbiamo detto, quella che arriva a cavallo e quindi da sopra, è un'arma che colpisce di taglio, contro taglio e punta.
Quindi una lama più
una
morbida,
lama
flessibile.
Più morbida, flessibile, ed ha una coccia che protegge solo parte della mano.
Ok.
Come quelli degli, non so, dei pirati che si
sì,
vedono.
Sì, 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 adesso non mi viene il nome di quella parte, però.
Si, okay. si chiama coccia anche
okay,
quella.
Okay.
Però è fatta in quel modo, proteggere metà mano, fra virgolette, okay. perché deve proteggere la fuettata, il fruetto okay. che arriva sulla mano.
Perché infatti abbiamo parlato, ma tutte queste tipologie comunque ci sono e vanno per categoria, quindi è importante comunque spiegarle sì. e specificarle, perché sennò sembra sempre una cosa
no,
unica.
No, sono due o tre cose diverse. Noi nelle Marche si fa fioretto e spada.
Okay.
Sciabola non c'è.
Okay.
Non ci sono tanti praticanti e non c'è. La sciabola si fa nel Lazio, ad esempio, si fa in centro-sud Italia.
Okay, ok, ok.
E qualcosa al nord-est, quindi Padova, basta. Per il resto è qualcosa in Toscana. La spada è più del nord Italia, centro-nord e qualcosa del sud. Il fioretto si pratica un po' dappertutto, perché essendo l'arma di scuola un po' tutti la fanno.
Ok, io andiamo per la conclusione, quindi. Allora, penso che sia importante e fondamentale ricordare tutto questo. Se arriva qualcuno e ci chiede dove posso provare, dove posso venire a tirare di scherma qui a Macerata, quindi se vogliamo dare indirizzi, orari, posizioni.
Allora, sì, indubbiamente è importante sapere dove farlo. E noi attualmente facciamo i nostri allenamenti presso la palestra della scuola 4 novembre in via Spalato 147. Essendo una palestra comunale è soggetta a delibere e cambiamenti da parte del comune, quindi non siamo certi al 100% che non sia un'altra palestra di Macerata nel prossimo anno. In ogni caso, quello che noi diciamo anche a chi ci contatta, c'è un sito internet che si chiama www.maceratascherma.it, quindi okay. molto semplice da ricordare, una pagina Facebook che ha lo stesso nome, Macerata Scherma, una pagina Instagram sempre come Macerata Scherma, che riportano tutti i nostri riferimenti, i nostri nominativi, lo staff tecnico come è composto, il nostro consiglio direttivo, anche tutta una serie di informazioni sulla scherma che pratichiamo, sui risultati dei nostri atleti, sulle specialità che vengono fatte, su una rassegna stampa abbastanza ricca che ultimamente ci ha fortunatamente accompagnato nelle varie discipline della scherma, sia quelle per normodotati che quelle appunto per meno fortunati. Noi
sì.
ricordo che facciamo questo corso di scherma non vedenti e ipovedenti, abbiamo l'unica tra le nostre atlete, l'unica ragazza delle Marche non vedente che ha partecipato
wow.
ai campionati italiani assoluti
wow.
di scherma non vedenti, quindi a livello regionale, in questo caso non soltanto del comune della provincia di Macerata. Quindi invitiamo chiunque è incuriosito a contattarci e veramente a venire a provare senza remore del dire ma se poi non mi piace che succede devo rimanere per forza. No, non devi rimanere per niente. Se non ti piace ci salutiamo, amici come prima, sappiamo che questo è possibile. Venite a provare, 15 giorni gratis per tutti, l'attrezzatura la mettiamo a disposizione noi.
Ok, è sempre comunque uno sport, quindi trasmette sicuramente qualcosa, anche se uno magari non decide comunque di intraprendere quella strada, quindi c'è sempre una possibilità di crescita e comunque al di là dello sport è sempre comunque un'occasione per stare insieme e conoscere nuove persone.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Assoluta.
E quello che siamo contenti è che la scherma, se anche la viene a provare, a quel punto magari la va a vedere con un po' più di cognizione quando ci sono le Olimpiadi,
certo,
impari e
certo,
capisci
certo. Ah,
però visto che vince l'ho fatta, provo a vederla.
Certo, no, questo è un discorso molto importante, perché siamo abituati a osservare le Olimpiadi con l'atletica leggera, sì, anche in città, grande tradizione come ben sappiamo, ma anche tanti altri sport come può essere la pallavolo, il basket, un pochino più diffusi, però ecco, anche a conoscere cosa si sta guardando, cioè non basta semplicemente vedere il semaforino verde che si accende
e non capisci niente, invece così capire. Bene, una regola, certo. Una piccola regola la capi, te la spiego, e quindi tu quando la vedi dici ah è vero, adesso capisco,
che poi involontariamente scatta in testa quella cosa che quando cominci a capire qualcosa piano piano ti appassiona.
Sì, ti appassiona, quindi... ma anche può essere, ripeto, anche non farla, perché effettivamente certo. Devi avere un carattere anche un po' guascone, un po', cioè devi avere qualcosa che ti poi se uno okay. timido magari non la fa con volentieri okay. perché tocca, però nonostante non la faccia gli può piacere vederla.
Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Io vorrei tanto praticare rugby, ma sono sicuro che se ci provo mi rompo a metà, perché purtroppo con le spalle, nonostante sia grosso, come dico sempre io, purtroppo ho la sfortuna di essere tutta custodia. Quindi sono grande fuori, ma molto dentro. Per assurdo, dico quest'ultima cosa, poi ci salutiamo. Io involontariamente ho una sorta di rapporto con la scherma per vie secondarie, perché ho scoperto dopo tanto tempo che il cantante del mio gruppo preferito è un appassionato di scherma e, se non sbaglio, poteva anche partecipare alle Olimpiadi, quindi è una storia bella,
sì, 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 ma c'è
particolare.
Sì, ne sono a conoscenza.
Penso di sì, perché se non sbaglio ha anche prestato la sua voce alla telecronaca di vari campionati mondiali, se
può
non
essere,
sbaglio.
Può essere.
Quindi, ecco, non volendolo, la scherma un po' c'è. Io vi ringrazio Carola Cicconetti per essere stata qui, Alberto Affede, tutte e due, come ripetiamo, presidente e istruttrice di Macerata Scherma. Mi raccomando ragazzi, partecipate, perché è una bellissima possibilità di conoscere un nuovo sport, di seguirlo, e magari se volete consigliarlo a qualcuno o far provare qualche piccino, è un'occasione unica e irripetibile, soprattutto a casa nostra.
Giusto.
Ok, grazie mille e
grazie a voi.
Alla prossima puntata.
Arrivederci.